Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Statio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis anc. Auditionem Latine redditam prevere, ben trovati all'ascolto della 201esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, un programma sui generis et tante litteram per rinfrescare la nostra, la vostra grammatica latina e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ridare radice alla nostra cultura, la nostra fede per poter vivere con più saggezza nel presente. Un saluto alla giornalista archeologa che realizza e conduce assieme a me questa trasmissione, ben trovata a Maria Milvia Morciano.
Salvete omnes, salve Fabi.
E come sapete questa trasmissione è realizzata assieme all'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, e a rappresentare questo ufficio è oggi con noi in studio padre Paolo Trajewski.
Salvete omnes.
Ben ritrovato padre Paolo. Un'attività intensa quello del vostro ufficio, immagino che avete diversi compiti da svolgere, no? Perché sono molti documenti che il Vaticano produce in latino, altri invece voi li traducete dalle altre lingue in latino. Avete una giornata con tanti impegni?
Abbiamo questo modo di dire, dies nulla sine bulla, non c'è un giorno senza scrivere una bolla pontificia. E sì, abbiamo tanti impegni, perché in fondo scriviamo non solo le bolle, ma anche diversi messaggi gratulatori, lettere credenziali, rispondiamo a tante lettere. Ultimamente arrivano tante lettere scritte in latino al Santo Padre, e scriviamo anche una risposta, come si deve, Dio ha comandato, in latino.
Ah, questo è interessante. Qui ci sono delle persone, delle autorità che scrivono
col Papa Leone, ci sono tante persone che adesso scrivono in latino.
Beh, questo è una curiosità interessante
che ci consola in fondo.
Ma
perché
da tutto
vuol dire
il mondo, o...
sì da tutto il mondo, infatti ci consola, perché ci sono tanti che interessa il latino.
E come sapete Papa Leone pubblica sul suo account X anche in lingua latina. Ci sono 9 account in 9 lingue, una di queste è la lingua latina, e l'account nella lingua, diciamo così, di Cicerone è chiocciola pontifex trattino basso LN, e noi abbiamo scelto per voi un post del 24 maggio 2025 che tradurremo poi dal latino in italiano.
Decem annis post laudato si. Littere enciclice Pape Francisci nos vocant ad renovandum dialogum de modo quo futura terrarum orbis informamus, coniuncti investigantes vias profectus, qui sustine ripossit, et cordia bentes curam domus communis quam Deus nobis commisit.
E questo è un post pubblicato da Papa Leone per celebrare il decennale dell'enciclica del suo predecessore Papa Francesco, dedicata alla cura della casa comune, come diceva l'ultima riga del post, e appunto parliamo della Laudato Si. Il post si apre proprio ricordando questo anniversario, e poi ricorda come questa enciclica di Papa Franciscus ci chiamava a rinnovare il dialogo su come stiamo costruendo il futuro della Terra, del nostro pianeta. Vero, padre Paolo?
Infatti interessante notare che questa enciclica è stata pubblicata il 24 maggio 2015, sono passati come se fosse ieri, cioè la ricordo dedicata alla cura della casa comune, cioè l'ambiente e il creato e alla sostenibilità. E abbiamo questi 10 anni dopo, espressione temporale classica post e ablativo decem post annis, e poi menzionato con hashtag Laudato Si, e littere enciclice Pape Francisci, che è una espressione vera e propria per l'enciclica del Papa Francesco. È interessante perché è una chiamata continua, nos vocant ad renovandum dialogum, dialogo che ci chiede di entrare in una nuova mentalità di responsabilità. Tutto che è creato è un dono di Dio, per cui noi prendiamo la responsabilità che deve essere continuamente rinfrescata, rinnovare, no? Rifare, rinvigorire, ristorare questa responsabilità per la pianeta. E una cosa interessante che troviamo è il verbo informamus, de quo, de modo quo futura terrarum orbis informamus, perché non è in italiano informare, perché informare in italiano traduciamo in latino certionem aliquem certionem facere, oppure de aliquare e docere. Invece qui è diverso, perché informo è dare forma, formare, modellare, plasmare, in quale maniera noi plasmiamo questa pianeta, unendoci nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, e avendo cura cordia bentes, quindi trasmette anche questo desiderio di avere a cuore non solo essere preoccupato di più o di meno, ma avere a cuore la cura e la casa comune che Dio ci ha commesso, perché è una responsabilità
che Dio ci ha affidato,
che Dio ci ha consegnato come un dono, anche come un compito.
E passiamo invece allo spazio dei neologismi, che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, quelle parole latine create nell'età contemporanea per tradurre termini moderni. Oggi una particolarità: abbiamo scelto un formaggio molto buono che troviamo in Italia, che ha un nome curioso che ricorda le calzature della montagna, però non è lo scarpone ma è il mascarpone,
che in latino Laudis Pompeiae Caseus.
E qui uno rimane un po' perplesso, perché sembra quasi si parli di Pompei, delle lodi, no, invece esatto. Praticamente Laudis Pompeiae sarebbe la traduzione in latino di una città di cui è originario questo formaggio, esatto. E parliamo di Lodi.
Esatto, che appunto in latino si chiamava Laus Pompeia.
Che segnala la provenienza, Laus Pompeia, esatto. L'antico nome della città di Lodi Vecchio, un importante centro romano e medievale in Lombardia, situata a circa 7 km dall'attuale Lodi. Laus Pompeia fu distrutta nel 1158 dai milanesi e poi ricostruita, dando origine alla città moderna. Fu elevata a colonia e assunse questo nome in onore di Gneo Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, per i suoi servigi militari.
È interessante appunto che è rimasto, no, questo nome Lodi, appunto a ricordare le laude in qualche esatto. modo. E però questo formaggio è proprio originario di questa zona della Lombardia, e quindi la traduzione latina di mascarpone diventa Laudis Pompeiae Caseus, cioè formaggio di Lodi. Passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola molto interessante che citiamo anche in italiano, no? Quando diciamo un peccato veniale, oppure diciamo chiedo venia, ma all'origine c'è proprio questa parola latina, venia. Che cosa significa, padre Paolo?
Il termine venia è un sostantivo femminile della prima declinazione latina con genitivo venie. In latino classico venia presenta una gamma di significati: favore, grazia, benevolenza, concessione di un beneficio o di una gentilezza, oppure permesso, autorizzazione, il diritto o facoltà connessa ad un'autorità, indulgenza, comprensione, remissione, atteggiamento di clemenza verso un errore o una colpa, e anche perdono, scusa, remissione di una colpa, spesso di lieve entità. Uso nelle locuzioni l'abbiamo diverso. In latino venia compare frequentemente in espressioni come veniam petere, chiedere perdono, permesso, veniam dare, concedere, accordare il perdono e permesso, veniam accipere, ricevere il perdono e permesso. Era usata sia in ambito giuridico per indicare un permesso formale, sia in ambito morale e religioso per indicare il perdono o la grazia concessa a una divinità o da un superiore. Aggettivo venialis vuol dire clemente, perdonabile, scusabile, veniale, per cui abbiamo un peccato veniale, quello che si può scusare senza accedere al sacramento della penitenza.
Da non confondere con venale, che anche se simile significa tutt'altro, quindi che è attaccato al denaro, eccetera.
E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi e modi di dire, in questo caso una frase latina che arriva anche questa dalla Bibbia ed è stata adottata dai calvinisti come loro motto, poi fu adottata come motto della riforma protestante, però ha un significato molto bello da un punto di vista cristiano. È uno dei motti che si trovano, questa è una curiosità, nella certosa di Trisulti in provincia di Frosinone, che è un edificio in cui troviamo sulle porte, sui muri, tantissimi motti latini, tra cui questo motto Padre Paolo, che apre davvero alla speranza, no?
E infatti la frase segue una struttura tipica della lingua latina: abbiamo proposizione temporale post tenebras, seguita dalla proposizione principale, spero, lucem. Il verbo spero esprime una speranza personale, non una certezza, mentre lucem rappresenta simbolicamente la luce, cioè la salvezza, la verità o rinascita. Noi sappiamo che l'espressione è tratta dalla Vulgata e si trova nel libro di Giobbe: noctem verterunt in diem et rursum post tenebras, spero lucem, la notte hanno mutato in giorno e di nuovo dopo le tenebre spero la luce. Nel passo di Giobbe il protagonista esprime la speranza di una rinascita, di una salvezza dopo la sofferenza e la disperazione, sottolineando la fiducia nell'arrivo della luce dopo il buio della prova. Anche dal punto di vista grammaticale, no? Post tenebras, questa proposizione temporale, vediamo che è un periodo, cioè deve finire. Per noi cristiani capiamo che le tenebre non possono prevalere sopra la luce, e noi speriamo la luce, non possiamo dire che dopo ogni venerdì santo ci si arriva attraverso il silenzio del sabato all'aurora della domenica della risurrezione.
E si trova anche nella cappella Cesi della chiesa di Santa Maria della Pace a Roma, e post tenebras, spero lucem, si trova anche un motto nella seconda parte del Don Chisciotte di Cervantes, e anche in due frontespizi nell'edizione del 1605 e nel 1615.
Ed è una frase in qualche modo giubilare, visto che siamo nell'anno santo in cui Papa Francesco ci ha invitato a rianimare la speranza. E speriamo nella luce, e salutiamo Padre Paolo Trajewski che ci ha fatto compagnia in questa 201esima puntata della nostra rubrica dedicata ai latinisti. Grazie Padre Paolo.
Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a Fabio e a Maria Milvia, grazie di cuore.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata odierna abbiamo collegato al telefono con noi da Feltre, in provincia di Belluno, Diego Toigo. Ben trovato e lieti di averla con noi.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti.
Diego Ottoigo si è diplomato in organo e composizione organistica a Padova e nella stessa città si è laureato in lettere con indirizzo storico-musicale. Ha conseguito il dottorato di ricerca con una tesi poi pubblicata per l'editrice Cleup di Padova. Attualmente è insegnante di letteratura italiana e latina nei licei. Professore, qual è stato il suo rapporto con il latino da studente e come si è evoluto nel tempo?
Ho studiato in un liceo negli anni Ottanta. Ho avuto un classico docente molto severo, ho affrontato tantissime volte la temibile prova dell'avversione, che a me piaceva ma che per la maggioranza compagni, devo dire, era diventato un po' uno spauracchio. E forse perché in Italia nel corso del Novecento la lingua latina è stata insegnata troppo spesso a partire da un approccio puramente grammaticale, oserei dire quasi enigmistico, per cui ultimamente il latino era diventato uno strumento di selezione, diciamo. In seguito, poi, all'inizio della mia carriera di insegnante, mi sono imbattuto nel cosiddetto metodo induttivo, che mi ha effettivamente aperto altre prospettive.
E che cos'è il metodo induttivo?
Il metodo di tipo induttivo è quello che comunemente si utilizza per imparare le lingue moderne, diciamo. Quindi si parte da testi che sono stati composti secondo criteri precisi, quindi con un lessico ricorsivo, con regole grammaticali introdotte in modo graduale, e poi da quel testo si fanno emergere, appunto per induzione, le osservazioni di tipo morfologico e di tipo sintattico, quindi si parte da lunghi testi.
Quindi la differenza con il modo tradizionale di studiare il latino, proprio detto in soldoni, qual è?
Sì, diciamo che il metodo induttivo tende a coinvolgere, perché genera un senso di scoperta, di curiosità e anche di partecipazione attiva, a volte persino giocosa. E diciamo che lo studente impara subito a leggere brani lunghi, quindi con gli accenti tendenzialmente corretti, ma è anche subito immerso in una dinamica vivace di domande e di risposte in lingua latina. Quindi il docente domanda, lo studente risponde e in tal modo si abitua ad ascoltare, a pronunciare costrutti sintattici che altrimenti rimarrebbero astrusi. Va detto che nel tempo, con l'esperienza, ho messo a fuoco un dato importante, cioè che il metodo induttivo favorisce e anzi esalta senz'altro gli studenti che sono particolarmente portati per uno studio di tipo linguistico, ma rischia di confondere la maggioranza degli studenti, che tendenzialmente hanno bisogno di tempo e di una organizzazione più schematica delle strutture linguistiche. Io avrei voluto sperimentare una fusione virtuosa fra questi due approcci alla lingua, quello tradizionale e quello induttivo, ma ad un tratto sul liceo scientifico è calata la mannaia, diciamo, della riforma Gelmini, che sostanzialmente ha provocato un'estinzione del latino nello scientifico, perché lo ha reso opzionale, mettendolo in concorrenza con l'informatica e con le discipline sportive. E nell'unico indirizzo in cui il latino resiste, la riforma ha ridotto ampiamente le ore. Per cui questa sperimentazione, che secondo me potrebbe essere illuminante, non l'ho più potuta portare a termine.
Speriamo che sia possibile magari in futuro. Il metodo natura induttivo si parla fluentemente in latino. Lei poi ha frequentato anche delle accademie, dei luoghi dove si parla il latino. Ma perché parlare in latino invece che in inglese?
Diciamo subito che in realtà non sono molti docenti che parlano fluentemente in latino, ma non è neanche necessario, perché con il metodo induttivo il docente pone facili domande e lo studente risponde in modo altrettanto facile. Poi è chiaro che l'insegnante nel tempo inizia a migliorare la padronanza attiva della lingua e proprio per questo molti insegnanti amano frequentare queste accademie che d'estate propongono le cosiddette ferie latine, che sono sostanzialmente delle settimane di convivenza durante le quali ci si ritrova un po' da tutto il mondo e si seguono lezioni in lingua latina e si comunica esclusivamente in latino. E perché parlare in latino invece che in inglese, appunto, soprattutto in presenza di tanti colleghi e studenti stranieri? In realtà lo scopo non è parlare in latino, ma è impadronirsi della lingua in modo che l'approccio alla letteratura diventi più facile, più immediato. E Va detto anche comunque che è anche un piacere poter sentire uscire dalla propria bocca e dalla bocca dell'interlocutore delle espressioni e dei costrutti che vagamente ci fanno sentire compagni di Petrarca e di Cicerone. Questo è un piacere che io personalmente sento, ecco. Però lo scopo non è parlare in latino.
Poi lei diceva anche che elimina la dipendenza dal vocabolario, questo sicuramente aiuta a leggere la letteratura.
Assolutamente, gli studenti. Il vantaggio del metodo induttivo è proprio questo, che dà un bagaglio lessicale sufficiente.
Lei è un organista. Oltre a studiare musica, presenta le sue ricerche, non solo appunto nei suoi articoli, ma anche con conferenze, e lei alcune le ha tenute in lingua latina. Quindi c'è un punto di connessione musica e latino. A questo proposito, qual è secondo lei il rapporto, per esempio, tra latino e liturgia?
Ma sulle prime mi verrebbe da dire che non è tanto la lingua a elevare la liturgia, ma semmai c'è un problema di qualità dei testi e delle melodie nella liturgia. In realtà esistono canti molto belli per la qualità del testo e della musica che sono nati nel Novecento in lingua italiana, ma che raramente si sentono nelle parrocchie. Ma quanto al latino, mi pare che, tolto il Regina Celi, che anche recentemente il Papa ha intonato, mi pare che il latino sia stato quasi bandito come se fosse un ostacolo nella liturgia. Ma io sono convinto che anche i giovani sarebbero contenti di poter intonare certi inni gregoriani molto semplici se qualcuno osasse introdurli al significato di quelle parole. E sarebbe anche un modo per educarli e per educarci a qualcosa di più significativo rispetto ai canti con chitarra che musicalmente, ahimè, non hanno grande valore. Ecco, quindi questo direi.
Come organista, qual è la resa del canto in relazione alla musica, in particolare del canto in latino?
Allora, io direi che la musica, e in particolare la qualità della melodia, è fondamentale quando si vuol far cantare un'assemblea, perché una bella melodia invita a cantare anche i più refrattari, sono quasi costretti a muovere le labbra quando la melodia invita. Purtroppo oggi in chiesa non canta quasi nessuno, e questo perché le melodie, soprattutto quelle proposte dai cori con chitarra, spesso sono banali, e una melodia banale rende refrattari anche quelli che amerebbero cantare. Quindi penso che forse bisognerebbe imparare a distinguere, ad esempio riservando i cori con chitarra, dei momenti extra liturgici, no? E tenere all'interno della liturgia una qualità di canto e di musica diversa. E in particolare il canto in latino ovviamente porta con sé la ricchezza e la densità di una tradizione consolidata, lunga, però direi che va proposto un grano salis al giorno d'oggi. Ad esempio, un'assemblea può cantare facili inni, facili sequenze, penso all'Ave Regina Celorum, al Veni Creator, al Victime Pascali. Io sono convinto che le assemblee liturgiche desidererebbero cantare queste cose, mentre una scuola cantorum potrebbe proporre i brani più impegnativi, che non sono alla portata di una assemblea. Naturalmente alternando il brano in latino con il canto in lingua italiana, e in questo modo penso che la liturgia tornerebbe ad essere più bella e più attrattiva.
Grazie. Ringraziamo il professor Diego Toigo, musicologo, organista e docente di letteratura italiana e latina nei licei. Le auguriamo che i suoi desideri si realizzino e magari ci sentiremo in futuro ancora su Anima Latina.
Grazie, grazie a lei. Arrivederla, arrivederci a tutti.
Grazie dunque al professor Diego Toigo, musicista, organista, musicologo, ma anche insegnante di letteratura italiana e letteratura latina, per essere stato con noi nella seconda parte di questa 201esima puntata di Anima Latina. Grazie anche a padre Paolo Trajewski, che invece è stato con noi nella prima parte come scriptor dell'ufficio Lettere Latine. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche di questa puntata, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Bruno Orti. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.